dice: stimerei il numero di poliziotti che ci ha picchiato tra i 20 e i 25. Dopo che il picchiare era cessato, a causa del gridato basta basta del poliziotto di qui sopra, e quindi descrive la persona, dalla seconda rampa di scave, quindi dopo, è sceso un gruppo di poliziotti tra i 20 e i 25 persone, ma non sono sicuro che portassero la stessa divisa di quelli che avevano picchiato prima. Uno di loro si fermò davanti alla persona che mi stava seduta di fronte e, come stando rivolta a metà verso questa persona, fece con il bacino dei movimenti come di un atto sessuale. Quindi non erano vestiti in quel modo e non erano quelli che avevano colpito.
Presidente, chiedo qual è la domanda.
Anch'io.
No, sto rettificando quello della sua contestazione, che non è corretto.
Di Arrino,
allora, dottor Cadodona, o lei vuole essere interrotto quando fa male la contestazione, o io sto zitto e la leggo dopo. Ma se noi interveniamo prima, voi vi arrabbiate e vi eccitate. La sto leggendo dopo. Quello che lei ha contestato è diverso da quello che lei ha detto. E aggiunge: il poliziotto che prima aveva chiamato, che prima aveva chiamato basta, fece capire con un gesto della mano ma a quello che si stava conducendo a questa maniera di metterla
il difensore. Che cosa sta facendo? Ma non sta seguendo la procedura.
Questo ce lo potrà dire quando farà la sua conclusione.
Ecco, allora,
sono atti acquisiti di divertimento.
Vorrei capire, ormai sono anziano, i riflessi lenti. Devo capire, Presidente, quando viene fatta una contestazione non corretta, quando devo intervenire. Se devo intervenire subito, il pubblico ministero si arrabbia. Se non devo intervenire subito, leggo dopo.
Se la contestazione dovesse non essere corretta, nel senso che viene letto qualcosa di diverso, può intervenire immediatamente.
No, ma Presidente, lei ci ha fermato mille volte dicendo: quando toccherà a lei, poi la leggerà.
Sicuramente.
Tocca a me, la leggo. Anche perché quando andremo a discutere, poi sa, ricordarsi
anche
il momento della
cosa. Il testo è diverso da quello che io avevo citato, Presidente.
No, lei gli ha detto che era uno di quelli che picchiava prima di prima che ha fatto il gesto. E non è così. Vogliamo vedere la registrazione?
Bisogna vedere chi era il teste che ha indicato prima.
Lo stesso, ce n'è uno solo,
indicato Albrecht,
ce n'è uno solo che dice questo.
No, ce ne sono diversi.
Sì, ce ne sono diversi che parlano del gesto, ma che lo riporta in questo modo, dicendo, scendendo, c'è solo questo.
Comunque, questo è tanto per questa contestazione, ma semplicemente che lei si faccia una domanda al suo cliente in cui dice se cosa ha visto esattamente, chi era, eccetera, poi potrà leggere tutto quello che vuole. No, perché, ma deve essere una contestazione.
Io faccio una domanda al mio cliente che può rispondere quello che vuole, ma non è un riscontro di una domanda fatta non correttamente. Mi scusi, eh? Comunque. Ma comunque siamo abituati, perché i giudici di ministero hanno detto che loro possono fare domande suggestive e anche tra bocchetti, quindi siamo abituati a questo sentire. Senta, io vorrei che invece lei mi ricostruisse un attimo il momento in cui lei è entrato e il momento in cui è salito sulla scala di sinistra, perché io sono convinto che ancora dopo aver risposto alle domande dei pubblici ministeri questo punto non si è chiarito. Allora, lei ha detto: io sono entrato dal portone, prima, settimo, ottavo, poi si è corretto dicendo forse un po' più indietro. Quanto tempo ci ha messo lei dall'apertura di un'anta del portone ad accedere effettivamente alla scuola e a essere libero di portarsi verso le scale?
Un minuto e mezzo, due minuti, si vede anche dall'immagine di quanto.
Perché?
Perché si spintonavano.
Perché entravano una volta?
No, sì, si entrava una volta e c'era uno spintonamento irragionevole e per cui c'era una grossa pressione.
Quindi lei ci mette un minuto e mezzo, due, arrivare davanti alla scala e poi ci mette 30 secondi a salire alla scala.
Sì.
Quindi diciamo che da quando si apre il portone e lei entra passano circa due minuti e mezzo.
Sì.
Senta, lei ricorda se al momento della divisione del vostro reparto in due colonne ci fu una contestazione da parte del dottor Canterini nei confronti di chi divideva il reparto?
No, non mi ricordo.
Non se lo ricorda. Lei ricorda, per averglielo riferito, perché ha assistito, che sulle modalità di accesso a questo edificio il dottor Canterini propose di lanciare una modica quantità di lacrimogeni e gli fu respinta drasticamente la proposta?
Ma questo l'ho saputo dopo, onestamente, però ne abbiamo parlato più volte successivamente, che l'introduzione a seguito di trattativa non andata a buon fine, l'introduzione di queste piccole cariche che non vengono proiettate man mano avrebbe potuto indurre a...
Ecco, allora le faccio una domanda. Lei prima ha detto, di solito noi operiamo prima col megafono parlando, cercando di fare
una trattativa.
Dopo questa trattativa vi succede di lanciare qualche minima carica di lacrimogeni per evitare un contatto fisico?
No, adesso è molto tempo. Dopo si è molto limitato l'utilizzo dei lacrimogeni perché c'è una polemica in atto sulla eventuale nocività del CS, di cui poi noi in realtà il CS è il principio attivo, di cui in realtà noi siamo i principali inalatori, quindi è un problema tutto di poliziotti, non di chi lo inala di tanto in tanto, perché è volatile, noi lo controlliamo nelle nostre macchine e quindi siamo noi i principali respiratori. No, ultimamente si è molto ridotta, perché si è ridotta la pericolosità del proietto che viene utilizzato per essere lanciato, ma c'è questo tema sul CS come aggressivo chimico, quindi ultimamente se ne fa poco uso.
Comunque, se fossero stati usati in quella circostanza?
Ma io credo che sarebbe stato, cioè sicuramente ci sarebbe stata la possibilità di organizzare un esodo non cruento,
meno cruento.
Si esce, punto e basta.
Senta, una cosa che vorrei chiarire, siccome qui tutti chiedono, ma vi siete parlati, vi siete detti, avete fatto domande ai vostri uomini, eccetera, eccetera, al di là della circostanza, del momento che erano abbastanza drammatici con impegni e ordini che avevate di eseguire determinate situazioni, è normale che tra ufficiali e sottufficiali e agenti semplici ci siano degli scambi di conversazione come se fosse un salotto?
Non più di tanto, ma soprattutto non nei frangenti operativi. Nei frangenti operativi non se ne parla proprio.
Ricorda lei che in questa operazione c'era anche l'ispettore Basili?
Sì, lui era libero battitore, perché è un istruttore.
Cioè, spieghi,
sì.
Cos'era, un capo squadra?
No, non era un capo squadra, era uno degli addestratori, non aveva avuto collocazione come capo squadra, ma partecipava come coordinatore.
Quindi partecipava, ma non aveva una squadra?
Sì.
Lei ricorda se Basili fu attinto?
Lui mi pare di avere, che mi riferì, di essere stato colpito con qualche oggetto contundente al
casco. Le ricorda che venne anche repertato questo casco con un segno notevole di...
Sì, mi pare di sì.
Siccome è stato richiesto più volte, lei può spiegare al tribunale di solito come operate voi quando entrate in un edificio occupato in questo modo?
Sì, premesso che è un utilizzo del reparto residuale, perché noi sinceramente veniamo utilizzati per lavorare in campo ampio, cioè quindi su piazze, su strade, consentendo le vie di fuga, anzi la nostra funzione non è neanche quella di procedere ad arresti, è quella proprio di poter respingere la folla e di farla allontanare. Ciò nonostante può avvenire, come purtroppo è avvenuto, che si venga impiegati nell'occupazione di, nella liberazione e occupazione di carceri, di ultimamente un pochino di meno, e soprattutto questo si fa negli sgomberi delle case occupate abusivamente. Di solito il tema principale, l'obiettivo da raggiungere è quello di raggiungere gli ultimi piani e poi di bonificarli a discesa, proprio per evitare che vengano effettuati lanci sulla forza pubblica che magari nel frattempo procede ai trasloghi, agli spostamenti.
Ecco, in queste operazioni che svolgete, com'è il comportamento dei partecipanti del suo nucleo? Beh, in che cosa consiste? Cosa devono fare?
Prendono la tromba delle scale, sono spesso caseggiati con più trombe delle scale, il capo squadra arriva all'ultimo piano e fa la bonifica, cioè effettua i controlli perché non ci sia nessuno che lanci qualcosa di sotto. Ecco, mette in sicurezza
dopo che se incontrano qualcuno che fa resistenza o che ritengono anche erroneamente che possono fare resistenza,
lo neutralizzano ma in maniera congrua e proporzionata, cioè voglio dire, si viene bloccato in linea di massima,
viene atterrato,
dipende dal tipo di reazione che produce il resistente, voglio dire.
Allora, lei può escludere che qualcuno del suo reparto, salendo le scale e passando dal primo piano, possa aver avuto dei contatti fisici o possa aver atterrato qualcuno di quelli che lei ha trovato, poi di quella dozzina che lei ha trovato sul piano?
Ma un'esclusione assoluta non la posso assolutamente fare, non...
Comunque, una volta fatte determinate operazioni e determinati comportamenti, voi continuate a percorrere l'edificio per metterlo in sicurezza, non è che vi fermiate quando avete atterrato?
No, solito lo scopo è quello di raggiungere i piani alti, anche perché le eventuali operazioni di ferma a carico degli occupanti che fanno resistenza di solito le fa il commissariato locale che sovrintende all'operazione, cioè non è un fatto nostro.
Senta, lei prima ha parlato del tonfa dicendo che è un attrezzo pericoloso. A me sembra di ricordare che lei abbia detto durante gli interrogatori resi ai pubblici ministeri che lei lo paragona quasi a una pistola.
Direi di sì.
Ecco, vuoi spiegare al tribunale, guardando il tribunale?
Chiedo perdono, ma... Beh, il tonfa è uno strumento, un manganello che... principalmente è stato utilizzato dalla polizia americana, è pericoloso nel senso che le percosse che vengono di solito comunemente date durante l'ordine pubblico con gli sfollagenti tradizionali in caucciù, tipo ai tifosi di calcio o manifestazioni, se venissero dati nella stessa maniera con il tonfa, avremmo i morti ogni domenica, ogni sabato che c'è una manifestazione. Il colpo in testa con il tonfa lascia poche possibilità di sopravvivenza.
Senta, in questa vicenda ci sono circa 43 persone che hanno riportato ferita alla testa. Può essere che siano state colpite col tonfa?
Se c'è qualcuno che riporta fratture gravi è possibile che sia stato un tonfa.
Se invece non sono
fratture... Se sono tagli o altri mi pare assolutamente inverosimile. Io purtroppo bisogna maneggiarlo, vederlo, averne proprio la percezione del materiale per capire che cosa è.
Io ho terminato, grazie.
Avvocato Rinaldo Romanelli. Dottor Fournier, sono un'aggiunta, un dettaglio di aggiunta. Lei ha detto che al primo piano, dopo che sono cessate le violenze, ha soccorso questa ragazza che si era già tolto il casco e che è rimasto lì senza casco. Ha un significato nell'ordine pubblico il funzionario, l'agente di polizia che dismette lo brutto?
La prima cosa che noi facciamo per non avere un atteggiamento ostile è quello di togliere il casco, sempre. Due volte c'è anche la polemica di fatti con il col funzionario della questura che vuole dare un'immagine pacifica, tenete, levate il casco, poi noi siamo preoccupati perché poi magari qualcosa ci arriva in testa, però è un segnale ben preciso e il pubblico che c'era lì dentro, credo che il linguaggio delle parti antisommossa comunque complessivamente lo comprendesse.
Comunque diciamo, lei non ha ritenuto di rimettersi il casco perché no, non riteneva che ci fosse pericolo, ma anche per avere un atteggiamento di questo tipo.
Anche per rassicurarli, voglio dire, anche che avrebbero avuto bisogno di cure in quel momento.
Una precisazione, siccome le sono state fatte delle domande sulla relazione e anche sulla relazione del comandante Canterini, lei era a conoscenza del comandante Canterini, ha fatto una relazione il 21 di luglio?
No, assolutamente no.
Non è stato informato? No. Ne è venuto a conoscenza quando?
Molto tempo dopo.
Quindi lei non sapeva neanche che fosse stata fatta una relazione?
Assolutamente, credo addirittura di averlo saputo a procedimento incominciato.
Le chiedo perché siccome le è stato chiesto se lei è stato consultato dal comandante per fare la relazione al questore, glielo chiedevo come precisazione.
No, assolutamente no.
Ho capito. E il dottor Troiani, veniamo all'argomento dottor Troiani. Lei non l'ha visto, glielo dico io se il tribunale consente, così risparmiamo del tempo. Al dottor Canterini è stata mostrata una foto nel quale il dottor Troiani è vicino a un vostro mezzo e ha un cinturone nero e ha un casco del settimo nucleo. Ecco, mi spiega un attimo perché?
Perché moltissimi funzionari, se non quasi tutti, in quella circostanza, in quella circostanza vennero muniti del casco del settimo nucleo e anche il cinturone. Ma non il dottor Troiani solamente, tantissimi. Difatti molto spesso vedendo delle immagini vengo ingannato di repertorio, suggerendo, ah vedi quello è il settimo, invece no, è il funzionario.
Quindi più funzionari di reparto mobile a Genova avevano il cinturone.
Sì,
nero,
E i caschi addirittura qualche funzionario di questura, mi risulta, però ora.
Ecco, vorrei che mi aggiungesse un particolare. Il dottor Troiani, per la funzione diciamo che svolgeva, era quello che aveva la disponibilità di questo materiale? Perché lei ha detto prima aveva delle funzioni logistiche nei confronti della...
Però la stretta disponibilità no, comunque stava lì nell'area logistica, la quale area logistica era anche munita di un magazzino Vega che distribuiva i materiali.
Dove c'erano questi materiali?
Sì, lui aveva curato soprattutto gli alloggiamenti, le attività ricreative e compagnia bella, questa roba qua mi pare di ricordare.
Ho capito. Chiederei la cortesia al collaboratore della procura se mi possono far vedere un attimo esattamente le immagini che sono state già mostrate al dottor Fournier dell'uscita del settimo reparto, al reperto 234 del settimo nucleo. No, no, quella che è stata fatta vedere prima nel momento in cui si vede uscire diciamo il dottor Troiani tra quelli del settimo nucleo, perché si vede anche il dottor Fournier e vorrei che ci facesse vedere un attimo la sua divisa, visto che ha spiegato che non era quella che è stata mostrata prima.
Sì, non è quella dell'immagine che aveva
esatto,
mostrato un avvocato.
Siccome mi pare di ricordare che lì si veda lei e si veda la sua divisa, così magari ci conferma se è lei, dove aveva i gradi e dove non li aveva. È questo. Faccia caso se si riconosce e così ci dice di fermare. Ecco.
Ecco.
Se può mandare un pochino più indietro si vede bene la divisa e si vedono bene anche i gradi,
sì,
che sono sulla spallina, come diceva prima il dottor Fournier.
Sì, questa è la divisa che tutt'oggi abbiamo in utilizzo.
Ecco, questa è lei che al basco si è già riconosciuto prima.
Sì.
E questa è la divisa estiva da ordine pubblico che ci ha descritto prima.
Quella che indosso io, sì.
Che ha descritto, che non ha
quella anche invernale in realtà, però...
È una per tutte le stagioni.
Sì.
Che quindi non ha i gradi davanti, ma ha i gradi sulla spallina.
Gradi sulla spallina, e qui c'è lo stemma, nel mio caso, dei paracadutista, e dall'altro lato lo stemma polizia.
Ecco. E il dottor Troiani, mi scusi, con i suoi uomini, con gli uomini dai quali era accompagnato, che lei ci ha già detto che non sapeva chi fossero né perché fossero lì, era con i mezzi del settimo nucleo? Cioè si è allontanato con voi dall'operazione?
No, assolutamente
non è arrivato con voi sul terreno e non si è allontanato con voi. Ecco, vorrei far vedere un attimo il reperto 234 RIS, nell'elaborato 4, al minuto 37, per vedere se lei riconosce. Se si riconosce lei, se riconosce il dottor Troiani, ci riscrive un attimo. ci possiamo fermare un attimo? Volevo l'attenzione del dottor Fournier, andiamo pure avanti, grazie. Vedi che c'è. Questi chi sono intanto?
Dunque, questi... Si sente?
Sì.
Ci sono alcuni del settimo e altri no. La maggioranza qui è del settimo numero. Ecco, io sono questo qui.
Si riconosce, si possiamo, ecco, se possiamo fermare un attimo. Mi pare che si veda addirittura da questa distanza dove hai i gradi.
Sì, sulle spalle.
Sulle spalle. Ecco, se vogliamo andare un po' avanti. Se riconosce il dottor Troiani ce lo dice.
Mi pare, eccolo qui il dottor Troiani. Ecco. Credo sia lui.
Se vogliamo andare ancora avanti a velocità normale.
Sì, che peso un po' sgranato da qua.
Vada pure.
Sì, mi pare che sia lui proprio.
Ecco, si sta allontanando, diciamo, in altra direzione, sì, con, sì, sì. Con due che sono vestiti come?
Con la divisa ordinaria del reparto mobile, con la cintura bianca.
Che non sono quindi del settimo nucleo. Ho capito. Grazie, non ho altre domande.
Avvocato Prociani, ciao, bravissimo. Senta, un quesito sui laringofoni, sugli autoparlanti che avevate, non so come possiamo chiamarli. Ecco, se non ho capito male, i funzionari e i capi squadra potevano dare anche disposizioni alla truppa o e viceversa o no?
Ma diciamo, tecnicamente era una maglia chiusa, erano autorizzati, erano tutti obbligati ad essere in ascolto e a parlare potevano essere solamente i funzionari e i capi squadra. Chiaramente con grano salis, se c'era la necessità e l'urgenza, chiunque poteva intervenire. Questo si utilizza, questa tecnica della maglia chiusa, proprio per evitare che chiunque possa giocare con la radio, parlare in continuazione.
Quindi diciamo un caposquadra che avesse voluto dire ai propri, oppure non solo ai propri, ma anche ad altri membri del reparto di cessare qualsiasi tipo di attività, l'avrebbe potuto fare, sì, tranquillamente, sì, via, sì, fono. Sì,
come no.
Grazie.
Prego, ci sono altre domande?
Nessuna? Se da parte dei difensori nessuna, c'è qualche precisazione da parte del pubblico ministero. Dunque, lei prima ha fatto riferimento, su domanda del suo difensore, alla quantificazione di un tempo che avrebbe impiegato lei per superare, non ho ben capito se ostacoli o spintonamenti o sgomitamenti, e ha fatto riferimento a un tempo quantificato in un minuto e mezzo.
Due minuti e mezzo,
va bene. Volevo ben capire a cosa lo riferiva, perché se osserviamo i filmati, non glielo ripropongo per evitare di allungare troppo, il time code della telecamera riporta un orario che è sballato, ma nella sua relatività ci può interessare a questo fine, che comincia dalle 22.14.55 come inizio dell'operazione, cioè quando affluisce la massa all'interno del cortile, e termina con gli ultimi appartenenti al reparto, primo reparto, settimo nucleo e qualche pettorina, alle 22.17.09, quindi nel complesso sono circa due minuti e qualche secondo, 14 secondi.
Mi scusi Presidente, non ho capito una cosa, se il pubblico ministero ha parlato di primo reparto.
Sì, ho detto reparto mobile, primo reparto mobile.
No, insomma. Primo reparto è uno, reparto mobile è una cosa più generale.
Sì, sì, va bene, è un dettaglio. Mi volevo riferire a appartenenti in tutta l'ordine pubblico, non appartenenti al settimo nucleo. Quindi tutti gli operatori finiscono di entrare dopo circa 2 minuti e 10 secondi. Ora lei all'inizio, quando l'ho esaminata io e le ho fatto anche una contestazione, mi sembrava che avesse dato per certo di essere già dentro quando si vedono gli scudi a testuggine. Gli scudi, per la cronaca, si collocano a circa 1 minuto e 30 dall'inizio di tutta l'operazione e a circa 30 secondi dall'apertura del portone centrale. Quando io le do questi riferimenti temporali, è in grado di specificarmi meglio che cosa vuol dire 2 minuti e mezzo?
No, io ho detto 1 minuto e 30, 2 minuti, non ho detto 2 minuti e mezzo. Ma
lei conferma che era già dentro quando c'era la testuggine? al portone.
Probabilmente poteva essere proprio sul portone, non vedevo da dietro, perché non vedevo quello che avveniva dietro col casco.
Quindi se era sul portone mancava qualche secondo a entrare, ecco, quindi diciamo che era dentro a sto punto. Lo conferma questo punto?
Ma sì, lo posso confermare.
Io un'altra...
tengo a precisare che la percezione del tempo, sinceramente...
La percezione è relativa, ma noi abbiamo la fortuna di avere degli elementi documentali ci consentono di confrontarla con un tempo oggettivo. Un'altra, questo è importante, lei lo capirà per capire in quanto tempo lei è arrivato sul primo piano. Un'altra domanda che le volevo fare è questa. Mi è sembrato di capire, su domanda del suo difensore, che un appartenente al settimo nucleo avrebbe riferito di essere stato colpito sul casco e che questo casco, lei ha detto, è stato repertato, forse il suo difensore che lo ha detto, ma le risulta che sia stato sequestrato un casco?
Non me lo ricordo, non mi chieda...
No, siccome agli atti non risulta, volevo chiedere se le risulta.
No, non me lo ricordo, guardi, non è un particolare che non ricordo. So solamente che sono ancora sequestrati Tonfalo, spero che lo siano per i prossimi 1000 anni.
I Tonfalo sì, sono ancora in sequestro.
Stanno bene dove sono.
Ce li avevano anche chiesti, per dire la verità. Comunque... quindi il casco non le risulta sequestrato?
No, non ne sono a conoscenza.
Ma io che ho chiesto se lui lo sapeva o meno.
No, siccome ho sentito parlare di repertazione, la repertazione per me è il sequestro, siccome non risulta sequestrato nessun
no,
casco.
No, io con la repertazione intendevo dire al comando, al nucleo, al loro ufficio, e comunque non sono sicuro nemmeno io, perché Basili dice, credo che sia stato messo da qualche parte, dice così, quindi chiedevo se lui
l'hanno messo a posto da qualche parte, non lo sa lei?
No.
Beh, rimaniamo in campo referti feriti. Lei ha parlato prima di Galluppi, se non ricordo male. Le risultano anche innanzitutto lei, volevo capire, lei partecipa a un'attività di raccolta di referti di pronto soccorso?
No, giorni dopo no, perché ne abbiamo avuti diversi durante gli incidenti, però immediatamente dopo non ho seguito la vicenda dei refertati.
Le risulta quindi che ci fossero stati anche refertati durante i giorni precedenti?
Sì, ma non erano presenti di fatti.
Non erano presenti cosa?
Non erano presenti alla Diaz, i refertati.
A me invece le volevo chiedere di un appartenente al settimo nucleo che risulta presente alla Diaz eppure è refertato il giorno prima. Il signor agente, credo sia agente Gianluca Antei, ha un referto del 20 luglio 2001, ore 23.04, di trauma contusivo caviglia destra, prognosi di giorni 5. L'Antei dovrebbe risultare anche partecipante alla spedizione, alla operazione Diaz, e c'è un referto di Antei fra quelli prodotti dei feriti, anche lì caviglia destra, piede destro.
Questo è un problema che onestamente sconosco, non le so dire.
Quindi non sa nulla su questo, Antei l'ha visto, se lo ricorda. Senta, un'altra precisazione, io poi produrrei al tribunale questo referto, si aggiunge.